Domenico, ci racconti 5 puntate sul Piombino, ma oggi si raccontano altre storie, dicevamo.
Sì, si raccontano altre storie a partire dal rapporto salute-lavoro con la questione dell'amianto, la Breda, poi avremo occhi puntati sull'avvertenza della GKN, naturalmente, sulla Beko, sulla Bekaert, ma abbiamo voluto raccontare anche con Becker & Hughes un'avvertenza, diciamo una vicenda di successo. Perché il mondo del lavoro, per fortuna, è anche un mondo in cui le persone riescono a trovare una propria dimensione, nonostante quello che non si dice, perché l'idea di partenza, come raccontavamo anche l'altra volta di questi podcast, è proprio il fatto che il racconto del lavoro sul lavoro è completamente scomparso. Basta andare oggi, Raffaele, sui quotidiani, online, dappertutto, da dove prendiamo l'informazione, e si può vedere che il lavoro non esiste, al punto tale che grandi quotidiani online, come ad esempio Repubblica.it, da tempo martellano l'opinione pubblica con il famoso piano B, no? E quindi reinventarsi al di fuori del lavoro. Questo mi ha acceso una lampadina nel momento in cui l'altro giorno ho letto il report prendo due secondi, però è importante, ho letto il report dell'incontro che c'è stato a Davos dopo la partenza del ciclone Trump tra la direttrice della Banca Europea, Christine Lagarde, e la direttrice invece del Fondo Monetario Internazionale, vale a dire Georgieva, che ha tranquillamente ammesso che l'intelligenza artificiale falciderà una messa enorme di posti di lavoro. E allora preparare l'opinione pubblica ad un mondo senza lavoro è un'impresa, naturalmente, che chi detiene il potere dell'informazione sta facendo. Noi facciamo l'operazione inversa, riportare i lavoratori al centro della narrazione.
Anche perché Calosi, rispetto a quello che diceva Domenico Guarino qualche secondo fa, avremo masse di persone che per il sistema saranno non significative, saranno irrilevanti, saranno persone che non saranno neanche più interessanti come consumatori. Cioè è un rischio enorme, un rischio veramente di una mutazione antropologica totale.
È un rischio concreto, è un rischio che non viene affrontato. Non viene affrontato soprattutto dalla politica. Noi nel piccolo, nel mondo metalmeccanico, lo stiamo già vivendo. Ad esempio il passaggio sulla transizione energetica, che è stato accolto ed è accolto bene anche da noi, il fatto di passare ad esempio dalla produzione di motori endotermici alla produzione dei veicoli elettrici, non aver governato questo elemento di trasformazione porta oggi ad esempio Stellantis in Italia ad avere non più produrre 2 milioni di autovetture l'anno, come era nel 1999, ma di produrne sì e no 400.000. Quindi, cioè, se noi tutti i processi di trasformazione non vengano da parte delle organizzazioni politiche, istituzionali, governati di concerto con le persone che poi vivono sulle proprie spalle quello che porta quel processo di trasformazione, rischiamo seriamente che ci sia una miriade di persone che si troveranno senza lavoro. E quello dell'intelligenza artificiale, ha assolutamente ragione Domenico, è uno degli elementi dove non vedo adesso una grande discussione intorno a questo tema. Sembra quasi un gioco dove tanti pensano che l'intelligenza artificiale serva solo per rendere più bello una foto, un video, eccetera. Nella realtà dei fatti è in grado di fare una miriade di attività lavorative che oggi fanno le persone in carne ed ossa.
Questo è molto drammaticamente interessante. Se immaginiamo i leader dei partiti politici, noi non sappiamo che pensano, che pensiero strutturato possano avere, oltre a che conoscenza di base possano avere sull'intelligenza artificiale, per dirne una, per cui è drammaticamente interessante. Però Domenico, dicevi una cosa che è importante, nel senso che ne raccontiamo appunto la questione salute, il lavoro, la Breda, si parte oggi tra poco alle 9.35 la Bekaert, la GKN, però c'è anche una storia che ci dice che le cose si possono immaginare in maniera un po' diversa.
Sì, però anche quella storia non si racconta, Raffaella, perché Becker & Hughes poi alla fine, quando ci vai, scopri che è una città di 15.000 abitanti che ogni giorno vive, pulsa, lavora, produce ricchezza, valore aggiunto, tecnologia, futuro a Firenze. Non ne parla nessuno, naturalmente, parliamo di B&B, parliamo di altro. Ripeto, questo secondo me serve a tenere fuori il lavoro dalla discussione, tenere fuori il lavoro dall'immaginario, perché Daniele giustamente punta l'attenzione sulla politica, ma la politica si muove dietro l'input dell'opinione pubblica. Noi abbiamo un potere, noi dobbiamo conoscere e raccontare il mondo del lavoro, noi giornalisti, l'opinione pubblica deve farne tesoro e deve utilizzarla. Il caso di Piombino che abbiamo raccontato è un case history straordinario, perché dimostra che fin quando c'è il lavoro c'è ricchezza per tutti. Nel momento in cui il lavoro non c'è più, il territorio viene letteralmente desertificato, c'è proprio un prosciugamento della vita nei posti dove il lavoro viene meno. Allora noi per evitare questo abbiamo un'unica arma, quella di conoscere e di chiedere conto alla politica di riportare il lavoro al centro della discussione.
Perché non è tutto ineluttabile, non è tutto inevitabile, né l'intelligenza artificiale né il produrre lavoro in un certo modo e di un certo tipo. Quello che ci raccontano queste storie, che sono stati comunque degli anni di trasformazione immensa, Daniele Calosi, veramente, se pensiamo a quanto accaduto a Piombino e poi le storie di oggi, il polo pistoiese fino alla Bekaert, la GKN, la Beko, stiamo parlando di tutta la Toscana in qualche modo, e poi la vicenda invece diversa della Bekaert e Jux, questo è uno spaccato proprio su questi tempi, è un pezzo di storia,
è un pezzo della nostra regione, della nostra città, è un di storia, di diritti conquistati e persi. Però ha ragione Domenico, cioè noi abbiamo un'opinione pubblica anche in città che discute in funzione di ciò che vede, sente, ascolta, e purtroppo il mondo del lavoro molto spesso è un mondo del lavoro che è fuori dalla discussione complessiva anche del modello di sviluppo di una città, di una regione. Basta pensare ad esempio che si parla, cioè del mondo del lavoro si parla quando succede una disgrazia, quando purtroppo qualche lavoratore, e sono tanti, ancora troppi, muoiono, come è successo in Via Mariti, a Calenzano ultimamente, oppure quando chiude un'azienda, chiude una fabbrica, migliaia di persone che perdono il posto di lavoro. Poi piano piano anche questa empatia nei confronti di queste persone, o il lutto e il dolore per la scomparsa di un lavoratore, si affievolisce e si dimentica tutto e si inizia tutto da capo. Nella realtà dei fatti il mondo reale è fatto di persone di che per vivere hanno bisogno di lavorare, anche a Firenze, anche in Toscana. E quindi raccontare storie che sono dove ce l'hanno messa tutta per provare a cambiare, come diceva qualcuno, lo stato di cose presenti, e poi non ci sono riusciti, però ci hanno provato, o altre, come il caso del Pignone, dove grazie ai lavoratori è stata scritta una pagina importante. Ecco, io credo che la città se ne dovrebbe, quantomeno la regione, dovrebbero interrogarsi. Allora, chiudo con questa chiosa alla tua domanda. Il nuovo Pignone a Firenze, che è una città a tutti gli effetti, come diceva Guarino, è nel centro della città adesso, è ancora nel quartiere di Rifredi, sì. È un'azienda che continua ancora a produrre e produrre altissima tecnologia che serve a tutti noi, perché le macchine per la produzione dell'energia sono macchine che servono a ognuno di noi per muoversi, per cucinare, per riscaldarsi, eccetera. Ecco, ebbene, quello è un fiore all'occhiello della nostra economia e della nostra industria, ed è una storia che è finita positivamente perché che comunque racconta ancora una storia positiva, non è che è finita positivamente, racconta ancora una storia, perché l'opinione pubblica è sempre stata coinvolta sulle vicende del Pignone, nel 53 con l'occupazione, cioè, nel 93 con la privatizzazione. La città ha difeso quella realtà ed è una cosa che credo ci debba rendere orgogliosi come toscani.
Perché fa la differenza, non c'è dubbio. Daniele Calosi, grazie a Domenico Guarino. Alle 9.35 la seconda serie, i podcast sul lavoro, lavorare la vita. Si parte quest'oggi con Breda, morire d'amianto, 5 lunedì alle 9.35, ma andate sulle piattaforme podcast e su controlleradio.it per trovare le altre puntate e seguire Lavorare la vita. Grazie a voi.
Ciao Raffaele, grazie. Buona giornata, grazie a te.
Grazie Raffaele, buona giornata.